Con l'input della prof Salmazzo, vai dove vuoi, allora dove vai dove vuoi, in questo periodo è un po' difficile, era metaforicamente,
sì, vero,
metafora. Buongiorno prof, come sta?
Buongiorno, sto bene, grazie, spero stiano bene i nostri 4-5 assidui ascoltatori e speriamo di continuare così.
Allora cara prof, perché... da dove cominciamo? Cominciamo dall'inglese? Perché il Premier Draghi durante un discorso si è soffermato sul fatto babysitting, lockdown, poi ha detto ma perché dobbiamo sempre usare parole inglesi? Sì, ecco, proprio lui, che era famoso per whatever it takes, cioè lui con l'inglese ci mastica, penso sia quasi la, non dico la prima lingua, ma quasi. Allora la riflessione del presidente Draghi ci induce a pensare perché usiamo sempre queste parole inglesi. Perché, prof, secondo lei?
Perché certe è imprescindibile usarle perché non hanno l'equivalente in italiano. Certe lo usiamo perché fa fino, no? Si dice, nel senso che ci sembra di essere come una volta si facevano le citazioni in latino per mettere in difficoltà chi ti ascoltava, perché certo, così ti mettevi un gradino più sopra. Io credo che un po' il meccanismo sia anche quello dell'inglese. Poi c'è anche quello molto, molto simpatico, fa notare un analista Severnini, di dare un nome alle cose per farle pagare di più.
Certo.
In effetti il famoso underwear che costa più.
Certo, per dire intimo.
Esatto,
lo chiami underwear, quindi sì, vale di più, esatto, insomma, certo. Oppure anche per non far capire,
Per non far capire, appunto, tipo le vecchie citazioni in latino, oppure anche perché si attenua il significato. Mi ha colpito molto il fatto di pensare che quando si parla di uno stalker non si vede la gravità della cosa, che se invece lo chiamassimo in italiano un persecutore avrebbe un significato molto più forte, cioè saremmo portati molto di più a condannare l'azione di un persecutore che di uno stalker, perché la parola già per noi non suona così pericolosa, no? Quindi ci sono tanti motivi, che non vuol dire non studiare l'inglese, per carità, ci vuole,
certo,
ci vuole assolutamente, perché in tutte le professioni ormai è richiesto, perché ovunque tu vada nel mondo con l'inglese hai una carta per farti capire. Perché tanti libretti di istruzione sono scritti solo in inglese, perché l'informatica usa termini in inglese, quindi per carità bisogna studiarlo, però poi cerchiamo di usarlo quando veramente è necessario e non quando è una raffinatezza o per nascondere le cose, insomma,
certo,
perché...
pure l'Accademia della Crusca ha enfatizzato questo fatto qui del presidente Draghi, che ha detto ma perché usiamo queste parole, anche perché proprio il paradosso è che poi noi in realtà come conoscenza inglese non siamo messi bene fra i primi posti in Europa, cioè usiamo magari delle parole tipo lockdown, voglio vedere chi è che sa magari esattamente quella
da dove viene, dico, veramente, sì.
Oppure caregiver, ecco, questo qua, insomma, il caregiver, si sa, no? Chi si prende cura della persona, qualcuno però magari lo scambia pure per autisti, insomma.
Però non diciamo chi, ma si lo scambia per quelli che usano l'automobile, cioè confonde il car col care in inglese. Sì, l'Accademia della Crusca poi ci tiene particolarmente e fa anche una battaglia sul discorso dei famosi corsi universitari in inglese, che invece ci sarebbe da pensarci un momento su, perché le nostre università, facendo i corsi anche in inglese, attirano studenti stranieri a cui altrimenti le porte sarebbero chiuse, perché in italiano è difficile che lo sappiano, e quindi se vengono in Italia già in italiano non riescono a seguire i nostri corsi, e viceversa i nostri ragazzi, se li seguono in inglese, poi sono già più formati per usare le loro conoscenze in ambito internazionale. Quindi lì ci starei un pochino attenta. Ti ricordi che era uscita la diatriba dell'Università di Milano che aveva messo corsi solo in inglese?
Ah, sì, certo.
Poi non so più come sia andata a finire. Comunque farli anche in inglese non mi sembrerebbe, personalmente non mi sembra una cattiva idea.
Allora parliamo di materie, abbiamo detto l'inglese prof, ma le materie scientifiche, no? Quelle che sono le STEM, giusto? Dico bene?
Sì.
Vanno bene, nel senso che si cercano le competenze trasversali, bisogna sapere un po' di tutto, però che fare? Togliere quelle umanistiche? Secondo lei
no,
è corretto o no? Però prof, che facciamo? Continuiamo a sommarle come educazione civica? Sì, la sommiamo, ma poi chi la fa? Come si fa?
Esatto, sì, difatti bisognerebbe che arrivassimo a un nuovo rinascimento davvero. Il rinascimento ci fu, e qui vengono le battute sul fatto degli ultimi che citano i rinascimenti da varie parti del mondo, no? Quando si unirono vari tipi di cultura e vennero riviste in una maniera nuova. Ecco, lo stesso dovrebbe succedere adesso, è arrivato il momento. Devono essere studiate assieme, cioè non è che aumento le ore di informatica e diminuisco quelle di italiano o di storia. No, faccio in maniera di fare storia utilizzando l'informatica, cioè ti ricordi le CLIL, quelle in cui si doveva fare una materia in lingua?
Sì, certo, e come no?
È naufragato abbondantemente.
So anni che se ne parla.
Forse la stessa cosa dovrebbe venire fatta con le materie STEM, sì, dentro le materie normali, in maniera tale da unire, cioè il sapere dell'umanità non può più essere tutto diviso in tante piccole particelle, anche perché siamo diventati così specialisti, conosciamo così tante cose che uno si perderebbe all'interno di questi tanti piccoli pezzi di materie da fare. Se invece si riesce a unirle, cioè a mettere assieme, come se fosse un'equipe che lavora assieme, il consiglio di classe che si scambia i contenuti, ma queste sono utopie, siamo le prese con la DAD, figuriamoci se si pensa a questo, però buttiamola lì, certo. E si fa, perché un medico che non sappia l'inglese o che non sappia la statistica al giorno d'oggi non va più bene. Abbiamo visto cosa stava per succedere con 4-5 casi infausti con l'AstraZeneca. Se non gli si mette vicino all'analisi clinica del caso di trombosi la statistica, che fa con i numeri capire se veramente incide o meno questa cosa, ecco, non se ne va fuori, si fanno dei grossi sbagli. Quindi esempi come questi ce ne sarebbero tantissimi.
Assolutamente.
Quindi sì, le STEM vanno assolutamente introdotte, vanno spinte le ragazze a studiarle, perché sono ancora indietro, io continuo a dire che le ragazze hanno la stessa testa di ragazze, quindi non devono aver paura, ma vanno fatte in una maniera unitaria. Io ho citato la statistica, che si può mettere dentro in qualsiasi altro, cioè i numeri dentro qualsiasi materia, ma ce ne sono tante altre. Anche la filosofia per capire la scienza.
Certo.
Dove andiamo con la scienza, ha fatto un'interpretazione su base etica.
Anche perché, prof, questo anno molto particolare ha cambiato anche un po' i mestieri. Purtroppo si sono persi molti posti nel settore della ristorazione, nel turismo, ma se ne sono creati di nuovi nella logistica, per esempio, sì, piuttosto che nel digitale. E allora servono nuove competenze, si può fare. Anche il nuovo Premier ha puntato molto sulla competenza, le competenze digitali poi sono importanti.
Sì, competenze digitali che adesso vengono chieste, dall'ultima statistica che abbiamo visto, in 6 richieste di lavoro su 10 affiancano alla competenza specifica di quel mestiere la competenza digitale, perché il tornista non usa più il tornio calibrandolo a mano, ma lo usa attaccato a una macchina con un AutoCAD o qualcosa del genere. Il magazziniere non è più che corre disperatamente a cercare le cose o metterle a posto nel magazzino così a mano, ma usa un piccolo tablet in cui sono segnalate tutto. Quindi anche mestieri che erano esclusivamente manuali stanno diventando mestieri che hanno bisogno della competenza digitale. Ce ne sono tanti, soltanto che bisogna che i nostri ragazzi si preparino a quelli. Certo. E siccome non si sa ancora di specifico quali saranno, si devono preparare ad avere anche una mentalità aperta, disponibile al cambiamento e ad imparare per tutta la vita le cose nuove. Questa è un'altra cosa molto importante. Allora. Per fortuna ho visto che nell'ultimo bozza di contratto per il pubblico impiego compare finalmente la formazione continua del pubblico impiego.
Formazione continua, c'è anche chi lavora deve essere formato. E poi ecco, accennava sul fatto della, diciamo così, parità di genere, che è una cosa molto importante, perché purtroppo in quest'anno le donne che lavorano, che devono gestire anche la didattica a distanza dei figli, insomma, e che perdono anche il lavoro, purtroppo, spesso e volentieri, forse anche più degli uomini,
e serve, devono abbandonarlo.
Esatto, serve un cambio culturale fin dalla scuola, prof.
Sì, decisamente. In due sensi, e quello che dicevo prima, cioè che le bambine non si devono sentire con capacità diverse di affrontare un lavoro di quanto non lo siano i loro compagni maschi, anche perché se prima una differenza c'era notevole ed era quella fisica, diciamo, per cui i mestieri con fatica fisica venivano esclusi per le ragazze, adesso la fatica fisica non la fa quasi più l'uomo di persona, la fa comandando una macchina, quindi la macchina può essere condannata anche da uno che è piccino e più debole, no? E l'altra è la questione culturale di avere una pari dignità, che vuol dire da grandi sul lavoro venire trattati nella stessa maniera, pagati nella stessa maniera, ma da piccoli avere le stesse possibilità di fare gli stessi giochi, gli stessi sport, di non venire etichettati con parole gli uni sì e gli altri no, cioè la scuola dovrebbe avere un ruolo fondamentale sia per indirizzare verso l'apertura a qualsiasi tipo di futuro di mestiere, ma anche a far imparare ai bambini fin da piccoli, ai maschietti, che cosa vuol dire vivere insieme con delle femminucce. In questo, oltre che la scuola, ci sono delle altre persone fondamentali, sono i papà. I papà dei maschi devono insegnare i loro figli ad essere dei bravi uomini, non dei maschiacci. Bravo uomo, e questo sperando che lo siano loro.
Però, ma me la togli una curiosità. Io sto leggendo un libro ambientato in Austria nel 1920. Le faccio questa domanda, non chiaramente per esperienza, non è chiaramente per esperienza personale, perché la sua è un'altra generazione molto più giovane, ma una volta in Austria, a quell'epoca c'erano classi separate, maschietti e femminucce. Pure in Italia c'era questa cosa qui?
Che cosa, scusa, non ho capito?
Classi c'erano? Separate, classi separate, maschi e femmine.
Ah beh, certo, io la mia scuola che io ho fatto negli anni 50, le elementari e anche le medie che ho fatto all'inizio degli anni 60, eravamo separati, cioè c'erano le scuole, certe scuole, proprio tutta la scuola era maschile e là in città dove c'era più di una scuola e l'altra era tutta femminile, altrimenti c'era la classe, la prima maschile e la prima femminile e non ci si doveva incontrare manco nei corridoi, sì. Grembiulino nero, grembiulino bianco, quel che era, poi io ho fatto tutte le elementari e tutte le medie separati, poi arrivate alle superiori, noi avevamo ancora il grembiule nero, le ragazze, i maschi giravano in camicia e cravatta, insomma. Sì, a quel punto lì c'è stato il miscolamento.
E com'era?
Era, che ne penso, che bisognava cominciare prima ad essere assieme, perché lì si erano già stabilizzati dei ruoli, per cui c'erano i corteggiamenti continui, cioè l'attenzione in classe era senz'altro molto ridotta, perché non si era abituati a stare maschi con femmine, mentre adesso, essendo abituati fin da piccoli, sì, i rapporti ci sono, però e anche quelli di diciamo i primi amori eccetera si fanno a scuola, però credo che non ci sia così tanta, non è più la novità, la distrazione che veniva allora, insomma.
Allora vede prof, io ho fatto una domanda di curiosità, no? Questo qui è una piccolissima cosa, però ci può darci uno spunto per una riflessione credo più importante, cioè sul fatto dei ragazzi, fargli venire la curiosità, farli diventare empatici con la didattica a distanza. È più difficile, però ci si può sforzare, vero? Perché per non demotivarsi davanti alle lezioni online, giusto?
Senz'altro, guarda, questo è un periodo veramente duro per tutti, per i ragazzi, sia piccoli che grandi, per le famiglie che hanno a casa i bambini e non sanno come destreggiarsi col lavoro, anche per gli insegnanti, perché devono rivedere il loro modo di insegnare, eccetera. Io credo che siano soprattutto i ragazzi delle superiori che stanno soffrendo in questo momento, e assolutamente lezioni frontali non è possibile che vengano sopportate. Invece se gli insegnanti, l'abbiamo detto tante volte, costruiscono la loro lezione sull'empatia, cioè sul cercare di capire quel ragazzo che hai davanti e vedere come mai oggi i capelli dritti in testa, mi sembra che hai passato una brutta nottata, non so, pure sta male qualcuno, oppure cosa ne pensi di questa storia dei vaccini, qualsiasi cosa, e dall'altra parte costruire per i più piccoli, questo oltre che per i più grandi, la lezione sulla curiosità. Non so, è la tecnica che usano nelle telenovela, no? Che la puntata si interrompe sempre quando sta per succedere qualcosa.
Chiaro.
Che hai voglia di sapere come va a finire, lo vedi e così ti riacciuffano per la puntata dopo. Ecco, bisognerebbe fare così anche a scuola, cioè sollecitare la curiosità dei ragazzini, perché è la prima molla per la motivazione che poi porta a cercare di capire cosa è successo e quindi cercare di
studiare. Come si potrebbe fare per i più piccoli, per esempio, un esempio per farli incuriosire, ecco, per farli coinvolgere?
Guarda, per me tantissimo sarebbero le favole o le storie in cui non si dà il finale, ma si chiede a loro di proporlo e poi lo si sceglierà la lezione dopo, oppure ne si darà uno alternativo se la storia finiva in un'altra maniera. E questo potrebbe essere anche proprio per come sono andati gli eventi storici veri, oltre che per raccontargli le favole. Oppure la curiosità di sapere come funziona qualcosa, che può essere fatto o dicendogli le istruzioni per cui ci provino loro a casa, oppure facendogli vedere un esperimento, un meccanismo da smontare davanti a loro con la telecamera, e poi chiedere da dove viene il funzionamento, cioè magari dirglielo la volta dopo, poi dirglielo la volta stessa, ma attivare l'attenzione in queste maniere. Io penso che ce ne siano tantissime di queste modalità, ognuno per la sua materia.
Prof, che ne dice di una proposta, non dal mondo della scuola, ma di una scrittrice, di allungare le vacanze pasquali, visto che c'è la DAD?
Per i bambini piccoli che forse anticiparle leggermente non sarebbe una brutta idea, non perché siano stanchi, a parte che è dall'inizio dell'anno che quando andavano a scuola stavano fermi nel loro banco e non potevano neanche girarsi indietro a parlare col compagno, per dire, quindi forse una pausa un po' più lunga non sarebbe una brutta idea. E anche per alleggerire, non so quanto i genitori, se i ragazzini non devono fare la DAD, perché comunque a casa se li ritrovano lo stesso. Oddio, abbiamo già perso tanto di scuola che... No, non lo so, sarei molto incerta su questo. Dipende da quanto hanno lavorato i ragazzi prima, insomma.
Prof, prima delle vacanze, prima delle vacanze di Pasqua, allora vediamo un po', il 22 di marzo, che è, ho perso pure io il...
22, oggi è il 22.
Oggi è la giornata dell'acqua, quanto è importante, esatto, è l'acqua. Sì. No, perché qua si perdono anche un po' di vista l'ambiente, sì, vero? Sì. Dai, riflettiamo anche su questo, giusto?
Ecco, e con i ragazzi anche questi sono argomenti che suscitano la loro curiosità, vedere, non so, il fabbisogno di acqua, quanta ne consumi, allora oggi metti un secchio e provate a vedere quante volte aprite il rubinetto, domani facciamo i conti, lo fate tutti assieme, e soprattutto parlare di quegli argomenti su cui i ragazzi senz'altro hanno un'altissima attenzione, ma sono tutti argomenti in cui si possono fondare le materie di scuola, almeno per la scuola dell'obbligo, almeno fino in terza media, cioè tutti quei temi che sono spariti un pochino dall'agenda perché sono stati sommersi da questa storia della pandemia, quelli che trattavano i ragazzi del venerdì, dei Friday for Future, no? Certo. Cioè quindi l'inquinamento dell'aria, il consumo inquinamento delle acque, il consumo dei suoli, fare una bella statistica con loro di chi è che sta consumando più suolo e scoprire che il Veneto è il primato in Italia, se non addirittura in Europa, potrebbe, e proporre quindi delle soluzioni a questa cosa, magari da mandare ai nostri governanti più o meno vicini. Sì, bisognerebbe non perdere di vista queste cose, che poi sono quelle, col cambiamento climatico, che hanno causato alla lontana ma diretta causa la pandemia.
Anche perché ce ne sarà. Anche perché gli effetti poi li vedremo in modo chiaramente diverso, ma che credo purtroppo che ce ne saranno altri. Però abbiamo ancora 30 secondi, chiudiamo con una bella notizia: non ci sono solo i ragazzini youtuber che guadagnano milioni di euro, ma anche chi ha dei riconoscimenti. Mattarella ha premiato Veltotto Alfieri della Repubblica, e ci sono anche
e sono tutti ragazzini dai 9 ai 18 anni, quindi proprio tutti minorenni, per aver fatto delle cose molto belle, e ho dovuto premiarli a distanza chiaramente, ed è una... Sì, non ci sono soltanto gli youtuber che prendono soldi, non ci sono soltanto le baby gang che sfasciano le città, ci sono anche i ragazzi che telefonano ai nonni, che leggono i libri per chi non può leggerli, che si danno da fare a portare a casa la spesa agli anziani, e chissà quanti ce n'è che fanno delle bellissime cose.
Esatto.
E se non ci sono, bisogna sollecitare perché ci siano, cioè costruire per loro le occasioni per farlo, con tutte le associazioni che abbiamo.
Ci voleva, prof, grazie per questa buona notizia finale. Che ci dà anche una ventata di entusiasmo, non deve mai mancare, giusto, prof? Perché andare a guardare al futuro in modo ottimistico è sempre una delle cose più importanti. Prof, grazie mille, ci risentiamo la settimana prossima.
Ok, d'accordo, grazie, ci risentiamo davvero. Arrivederci.